Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Corsero ancora così per altri 10 minuti. D'un tratto, dalla massa, si staccarono 2 punti neri, avanzarono, crebbero, e via via che crescevano, presero la forma di 2 uomini a cavallo. «Oh, oh!» fece D'Artagnan. «Vengono verso di noi!»
«Peggio per loro!» disse Porthos.
«Chi va là?»
gridò una voce rauca. I 3 cavalieri, che avevano già ripreso lo slancio, non si fermarono né risposero, ma si udì il rumore delle spade che uscivano dal fodero e lo scricchiolio del grilletto delle pistole che i 2 fantasmi neri caricavano.
«Briglie fra i denti!» disse D'Artagnan.
Porthos comprese, e D'Artagnan e lui trassero ciascuno con la mano sinistra una pistola dalla fondina e caricarono anche loro.
«Chi va là?»
fu ripetuto.
«Non fate un passo di più, o siete morti!»
«Oibò!» disse Porthos, quasi soffocato dalla polvere e masticando la briglia come il suo cavallo masticava il morso. «Oibò! Ne abbiamo vedute di peggio!» A quelle parole le 2 ombre sbarrarono il passo, e alla luce delle stelle si vide risplendere la canna delle pistole abbassate.
«Indietro!» urlò D'Artagnan. «O siete morti voi altri!»
A quella minaccia risposero 2 pistolettate, ma i 2 assalitori venivano con tanta velocità che in un attimo furono addosso agli avversari. Al 3° sparo di D'Artagnan, il suo nemico cadde. Quanto a Porthos, urtò il suo con tanta violenza che, nonostante la sua spada fosse stata sviata, lo mandò a ruzzolare 10 passi più in là dal suo cavallo.
«Finiscilo, Mousqueton! Finiscilo!» urlò Porthos,
e si scagliò al fianco dell'amico che aveva già ripreso la fuga.
«Ebbene», disse Porthos,
«gli ho fracassato la testa», rispose D'Artagnan, «e voi l'ho soltanto gettato in terra, ma ascoltate, si udì un colpo di carabina. Era Mousqueton che così al volo adempiva l'ordine del suo padrone.
«Addosso, addosso!» disse D'Artagnan.
«Va bene, e abbiamo noi la mano!»
«Ah ah!» esclamò Porthos. «Ecco altri 2 giocatori!»
Difatti comparivano altri 2 uomini a cavallo staccati dal gruppo principale e venivano come il vento per sbarrare di nuovo la via. Questa volta D'Artagnan non aspettò nemmeno che gli rivolgessero la parola.
«Largo, largo!» gridò subito.
«Che volete?» domandò una voce.
«Il principe!»
esclamarono insieme D'Artagnan e Porthos. Rispose uno scroscio di risa, ma andò a finire in un gemito. D'Artagnan aveva trapassato da parte a parte con la spada colui che rideva. Al tempo stesso 2 spari fecero un solo colpo. Erano Porthos e il suo avversario che tiravano l'uno sull'altro. D'Artagnan si voltò e si vide vicino Porthos.
«Bravo Porthos!» disse.
«Lo avete ucciso, mi pare. Credo di non aver toccato che il cavallo!» disse Porthos.
«Che volete, mio caro? Non si fanno mica subito 5 carte dello stesso seme!»
Frattanto Porthos aveva ricaricato la sua pistola.
«Attenti!» disse D'Artagnan. «Eccone altri 2!»
«Eccomi!» fece Porthos. «Si aspetta o si carica?»
«Carichiamo!» disse D'Artagnan.
«Carichiamo!» ripeté Porthos. E cacciarono gli sproni nel ventre dei loro cavalli. Gli avversari erano ormai distanti solo 20 passi.
Thank you.
In nome del re, esclamò D'Artagnan, lasciateci passare.
Qui il re non ha nulla a che fare, rispose una voce sonora e vibrante che sembrava uscisse da una nuvola, poiché il cavaliere che la mandava giungeva avvolto in un turbine di polvere.
Va benone, ora vedremo se il re non passa dappertutto, rispose D'Artagnan.
Guardate, disse la medesima voce. E quasi al tempo stesso vi furono due spari di pistola, uno di D'Artagnan e uno dell'avversario di Porthos. La palla di D'Artagnan portò via il cappello al nemico, la palla dell'avversario di Porthos trapassò la gola del suo cavallo che cadde stecchito, mandando un gemito.
«Per l'ultima volta, dove andate?» disse la stessa voce.
«Al diavolo!» rispose D'Artagnan.
«Allora non dubitate, ci arriverete!»
D'Artagnan vide abbassarsi verso di lui la canna di un fucile. Non avendo tempo di frugare nelle sue fondine, si ricordò di un consiglio datogli un tempo da Athos. Fece impennare il suo cavallo, la palla colpì l'animale in pieno ventre. D'Artagnan se lo sentì mancar sotto e con la sua meravigliosa agilità si buttò giù da una parte.
«Ma bene!» gridò la stessa voce vibrante e beffarda. «Noi facciamo così un macello di cavalli e non un combattimento di uomini. Alla spada, signor mio! Alla spada!» E saltò giù da cavallo.
«Alla spada sia pure!» disse D'Artagnan. «Non mi par vero!» In due salti D'Artagnan fu contro il suo avversario, del quale sentì il ferro sul suo. D'Artagnan, con la sua solita destrezza, aveva messo la spada in terza, sua posizione prediletta. Frattanto Porthos, inginocchiato dietro al suo cavallo che sussultava nelle convulsioni dell'agonia, teneva in ogni mano una pistola. Intanto era iniziato il combattimento fra D'Artagnan e il suo avversario. D'Artagnan lo aveva attaccato rudemente, secondo la sua usanza, ma questa volta aveva incontrato un punto e un tal gioco che gli diedero da pensare. Rimesso due volte in quarta, fece un passo indietro. Vi furono due o tre botte da ambo i lati senza risultato. Dalle lame scaturivano faville in gran copia. Alla fine D'Artagnan pensò di trar partito dalla sua finta favorita. La diresse molto abilmente, la eseguì con la rapidità del lampo e scagliò il colpo con un vigore che gli credeva irresistibile. Il colpo fu parato.
«Per Satanasso!» gridò con il suo accento guascone.
A quelle esclamazioni il suo avversario fece un balzo indietro e, chinando la testa scoperta, si sforzò di distinguere fra le tenebre il viso di D'Artagnan. D'Artagnan, per timore di un'altra finta, si teneva sulla difensiva.
«Badate!» disse Porthos al suo avversario. «Ho ancora due pistole cariche!»
«Ragione di più perché dobbiate essere il primo a tirare», rispose questi. Porthos sparò. Un lampo illuminò il campo di battaglia. A quella luce gli altri due combattenti diedero ognuno un grido.
«Athos!» disse D'Artagnan.
«D'Artagnan!» disse Athos. Athos alzò la spada. D'Artagnan abbassò la sua.
«Aramis!» gridò Athos. «Non tirate!»
«Ah, ah! Aramis, siete voi!» disse Porthos e gettò via la pistola. Aramis ripose la sua nella fondina e mise la spada nel fodero.
«Figlio mio!» disse Athos, stendendo la mano a D'Artagnan. Così lo chiamava in altri tempi, nei suoi momenti di tenerezza.
«Athos!» disse D'Artagnan, torcendosi le mani. «Voi dunque lo difendete, e io che avevo giurato di riportarlo vivo o morto. Ah, sono disonorato!»
«Uccidete me», rispose Athos scoprendosi il petto, «se il vostro onore ha bisogno della mia morte».
«Ah, sciagura, sciagura!» esclamava D'Artagnan. «Un uomo solo c'era nel mondo che potesse trattenermi. E la fatalità mi mette davanti quest'uomo. Che dirò al cardinale?»
«Gli direte, signore, rispose una voce che dominava il campo di battaglia, che egli aveva inviato contro di me i due soli uomini capaci di atterrarne quattro, di lottare corpo a corpo senza svantaggio contro il conte de la Fer e il cavaliere d'Herblay, e che possono arrendersi solo a 50 uomini.
Beaufort, esclamarono un tempo Athos e Aramis, facendo un movimento per lasciar scorgere il principe, mentre D'Artagnan e Porthos retrocedevano di un passo.
50 cavalieri, mormorarono D'Artagnan e Porthos. Guardatevi intorno, signori, se siete in dubbio, disse il principe.
D'Artagnan e Porthos si guardarono intorno.
Erano difatti circondati da una schiera d'uomini a cavallo.
Al rumore del vostro combattimento, continuò il principe, ho creduto che foste 20, e sono ritornato con tutti quelli che mi circondavano, stanco di fuggire sempre e bramoso di sguainare io pure la spada. Ed eravate soltanto 2.
Sì, altezza, disse Athos, ma lo avete detto, 2 che ne valgono 20.
Orsù, signori, le vostre spade, riprese Beaufort.
Le nostre spade, disse D'Artagnan, alzando la testa e tornando in sé,
le nostre spade? Mai,
mai, disse Porthos.
Alcuni uomini fecero un movimento. Un istante, altezza, gridò Athos. 2 parole. Si accostò al principe, che si chinò verso di lui e al quale disse piano qualche cosa.
Conte, come vorrete, gli rispose il principe. Ho troppi obblighi per negarvi la vostra prima richiesta. Scostatevi, signori, ordinò agli uomini della sua scorta. Signori D'Artagnan e Du Vallon, siete liberi. Fu eseguito il comando e D'Artagnan e Porthos si accorsero di essere al centro di un ampio circolo. Adesso, Aramis, disse Athos, scendete da cavallo e venite qua. Aramis smontò e si avvicinò a Porthos, mentre Athos si avvicinava a D'Artagnan. Tutti e quattro si trovarono allora riuniti. Amico, domandò Athos, vi rincresce ancora di non aver versato il nostro sangue? No, replicò D'Artagnan. Mi rincresce vederci l'uno contro l'altro, dopo essere stati sempre tanto uniti. Mi rincresce di incontrarci in due campi opposti. Nulla ci riunirà più. Oh no, è finita, aggiunse Porthos. D'Artagnan non parlò, ma diede un sospiro. Athos li guardò e prese le loro mani tra le sue. Signori, disse, questa è una faccenda gravissima. E il mio cuore ne soffre, come se lo aveste trafitto da parte a parte. Sì, noi siamo separati. Ecco la grande, ecco la triste verità. Ma non ci dichiariamo ancora guerra. Forse dobbiamo stabilire le nostre condizioni. È indispensabile un colloquio. Bene, dissero gli altri tre. Siete dunque del mio parere, domandò Athos, interamente. Il luogo, allora? La Place Royale va bene? Domandò D'Artagnan. A Parigi? Sì. Athos e Aramis si guardarono. Aramis accennò di sì con la testa. Sia pure la Place Royale, disse Athos. Alle 10 va bene? A meraviglia. Di là, disse Athos, uscirà la pace o la guerra, ma almeno, amici, sarà salvo l'onor nostro. Ahimè. Mormorò D'Artagnan, il nostro onore di soldato è perduto per noi. D'Artagnan, gli rispose gravemente Athos, vi giuro che mi fate male pensando a questo, quando io non penso se non ad una cosa, cioè che abbiamo incrociato la spada l'uno contro l'altro. Sì, continuò, scuotendo dolorosamente la testa, sì, voi l'avete detto, sciagura. Sciagura. Venite, Aramis. E noi, Porthos, disse D'Artagnan, ritorniamo a portare la nostra vergogna al cardinale. E soprattutto gli direte, gridò una voce, che io non sono ancora troppo vecchio per non essere un uomo d'azione. E D'Artagnan riconobbe la voce di Rochefort. Posso fare qualcosa per voi, signori? Chiese il principe. Testimoniare che abbiamo fatto quel che si poteva, altezza. Non dubitate, lo farò. Addio, signori, fra qualche tempo ci rivedremo, io spero, sotto Parigi, e forse anche in Parigi, e allora potrete prendere la vostra rivincita. A quelle parole il principe fece con la mano un saluto, rimise al galoppo il cavallo e scomparve, seguito dalla sua scorta, nell'oscurità della campagna. Thank you. Ebbene, disse Porthos, seduto nel cortile dell'albergo della Capriola, a D'Artagnan, che tutto imbronciato tornava dal palazzo del cardinale. Com'è andata?
Per Dio, capirete, non c'erano che due modi di dir la cosa. Sono entrato, mi ha guardato bieco, io mi sono stretto nelle spalle e gli ho detto: Eminenza, non siamo stati noi i più forti.
Sì, questo lo so, ma raccontatemi i minuti particolari.
Capirete, Porthos, che non potevo raccontare la cosa per filo e per segno senza nominare i nostri amici, e il nominarli era comprometterli.
Per Dio. Eminenza, ho soggiunto, essi erano 50 e noi 2.
Sì, mi ha risposto, ma ciò non toglie che si siano scambiate alcune pistolettate, per quanto udito. Infatti sono state bruciate alcune cartucce di polvere da una parte e dall'altra.
E le spade han visto la luce?
Cioè le tenebre, Eminenza, ho risposto.
Ah ah! Ha continuato il cardinale. Vi credevo guascone, mio caro.
Non sono guascone se non quando riesco, Eminenza.
La mia risposta gli è piaciuta, giacché si è messo a ridere.
Da questo imparerò, ha continuato il cardinale, a dare migliori cavalli alle mie guardie, perché se avessero potuto seguirvi e avessero fatto ciascuna quanto voi e il vostro amico, avreste mantenuto la vostra parola e me lo avreste ricondotto vivo o morto.
Disse Porthos, mi pare che non sia andata male.
Ma sta tutto nella maniera di dirlo.
In quel momento suonarono le 9 alla chiesa vicina. D'Artagnan si scosse.
Ah, è vero, disse Porthos. Ecco che suonano le 9 e alle 10, come vi ricordate, abbiamo il convegno in Place Royale.
Olà, Planchet, disse D'Artagnan.
Planchet comparve.
Fate sellare i cavalli e prendete la vostra carabina.
Ma, signore, prima di tutto, contro chi si va?
Non si va contro nessuno, disse D'Artagnan. È una semplice misura di precauzione per il caso che fossimo assaliti.
Lo sapete, signore, che tentarono di uccidere il consigliere Broussel, il padre del popolo?
Ah, davvero? Disse D'Artagnan.
Sì, ma è stato ben vendicato, poiché il popolo lo ha riportato a casa sulle braccia. Da ieri in qua la sua abitazione è sempre piena. Ha ricevuto la visita del coadiutore, del signor di Longueville e del principe di Conti. Le signore di Chevreuse e di Vendôme si sono fatte mettere in nota a casa sua e adesso, quando vorrà...
Ebbene, quando vorrà?
Planchet si mise a canterellare. Un vento di fronda si è alzato al mattino. Io credo che soffi contro il Mazzarino. Un vento di fronda si è alzato al mattino.
Non mi fa più meraviglia, disse sottovoce D'Artagnan a Porthos, che il Mazzarino preferisse che io avessi schiacciato del tutto il suo consigliere.
Comprendete dunque, signore, soggiunse Planchet, che se mi ordinate di prendere la mia carabina per qualche impresa simile a quella tramata contro il signor Broussel,
no, no.
Stai tranquillo, disse D'Artagnan.
Ma da chi avesti tutti questi ragguagli?
Oh, da buona fonte. Li ho avuti da Friquet.
Da Friquet? Disse D'Artagnan.
Questo nome mi è noto.
È il figliuolo della serva del signor Broussel, un bricconcello che, ve l'assicuro, in una sommossa non rimarrà davvero indietro.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.